Ciao.
Prego, prego. Buonasera a tutti. Allora, iniziamo con la preghiera. Leggiamo, preghiamo insieme il Salmo 119, che è sempre una buona introduzione ogni volta che si apre una pagina della Scrittura, e possiamo ripetere insieme come antifona: donaci, Signore, il tuo Santo Spirito.
Donaci, Signore, il tuo Santo Spirito.
Le tue mani mi hanno fatto e plasmato. Fammi capire e imparerò i tuoi comandi. Quelli che ti temono al vedermi avranno gioia, perché spero nella tua parola.
Donaci, Signore, il tuo Santo Spirito.
Signore, io so che i tuoi giudizi sono giusti e con ragione mi hai umiliato. Il tuo amore sia la mia consolazione, secondo la promessa fatta al tuo servo. Venga a me la tua misericordia e io avrò vita, perché la tua legge è la mia delizia. Si vergognino gli orgogliosi che opprimono con menzogne, io mediterò i tuoi precetti. Si volgano a me quelli che ti temono e che conoscono i tuoi insegnamenti. Sia integro il mio cuore nei tuoi decreti, perché non debba vergognarmi.
Donaci, Signore, il tuo Santo Spirito.
Bene, abbiamo terminato i capitoli 2 e 3, abbiamo visto come questa lettera, sette lettere, sette chiese, ma una lettera, un messaggio, una parola che Dio rivolge alla sua chiesa, alla sua comunità di chiamati, sia stata una parola di purificazione, una parola di discernimento, una parola che doveva preparare il cuore, svuotarlo per poter cogliere il messaggio. Abbiamo detto che il messaggio, appunto, poi dell'Apocalisse sono dal capitolo 4 in poi fino alla fine, no? Quello che la Chiesa purificata, con gli occhi, il cuore, l'orecchio purificato, può ascoltare e cercare di approfondire, cercare di rifletterci sopra, no? Questi sette volte chi ha orecchi intenda quello che lo Spirito dice alle chiese. Allora, con questo orecchio purificato si passa alla sezione, diciamo così, delle visioni. Il capitolo 4 e il 5 sono una introduzione, e poi vedremo sempre questa sera il primo settenario. Nell'introduzione abbiamo sentito che l'Apocalisse è scandita da questi settenari, cicli di sette, il numero sette ritorna in tutte le salse, e questo primo settenario è il settenario dei sigilli, sono i capitoli 6 e 8. Quindi abbiamo, come sempre, tanta carne al fuoco. Io mi ripropongo sempre di riuscire a fermarmi un po' prima per dare spazio sempre anche un po' a quello che mi piace, il dibattito, le domande, ma purtroppo abbiamo così tante cose che spesso non si riesce. Speriamo, andiamo. Capitolo 4. Poi vidi, ecco, una porta era aperta nel cielo. La voce che prima avevo udito parlarmi come una tromba diceva: sali quassù, ti mostrerò le cose che devono accadere in seguito. Allora, vidi, vediamo che ritorna tantissime volte nel nostro testo, spesso unito anche alla parola udì, cioè si tratta di un'esperienza di visione, ma mai scollegata, fateci caso, da un'esperienza auditiva. È l'ascolto sempre che interiorizza maggiormente, no? L'abbiamo già fatto per i profeti questo discorso, no? Cosa vedi? Però l'occhio può essere ingannato, l'apparenza, bisogna sapere andare al di là delle apparenze e capire cosa c'è dietro. E allora ecco perché la visione, il vedere, è sempre accompagnato nel profeta all'ascoltare, per decodificare, il messaggio è sempre questo. E cosa vede? una porta aperta nel cielo. Ecco, questo è un classico, diciamo, la porta aperta nei cieli è un luogo che ritorna abbastanza spesso nella Bibbia. Vi ricordate di quando Giacobbe si addormenta e sogna? E sogna, cosa sogna? Sogna che a un certo punto si apre appunto questa porta nei cieli, c'è una scala e questi angeli che vanno e vengono. Allora, l'idea qual è? Appunto l'apertura di una rivelazione, l'apertura di una comunicazione. Non c'è più la terra, noi che viviamo la nostra vita un po' come i greci, no? Sollevano Dio, ma c'è l'Olimpo, ci sono gli dei da qualche parte, fanno i loro banchetti, se la spassano, noi poveracci siamo qui invece a soffrire. Questi sono i momenti di rivelazione che invece ci fanno capire che sempre c'è una comunicazione tra il mondo, diciamo così, terreno e quello celeste. La porta aperta ritorna non solo nella scala di Giacobbe del libro del Genesi, ma anche nei Vangeli. Vedrete il figlio dell'uomo e gli angeli salire e scendere su di lui. No, Gesù lo dice ai suoi discepoli, lo dice a noi, viene ripreso da tutta la letteratura anche apocrifa, no? Il libro di Enoch, sulla quale torneremo, il testamento di Levi, questa porta che è il passaggio, la capacità appunto di poter comunicare direttamente con Dio, che non è appunto il cielo delle nuvole, il cielo fisico che abbiamo sopra la testa, ma è la dimensione spirituale, il Padre nostro che sei nei cieli, quindi anche nel nostro cuore, no? C'è questa parte di divino, questa immagine di Dio che c'è ovunque, no? È una dimensione dello spirito, non è un luogo nel cielo. E ancora una volta vi dicevo appunto il vedere collegato al sentire, no? La voce che già prima parlava, e chi è la voce che prima parlava? È quella che dello spirito che parlava alle chiese, no? Che comunica comunque quello che viene da Dio. Parlarmi come una tromba, no? La voce del Dio vivente, sali quassù, anche questo salire c'è sempre, è sempre una cosa che torna, no? È chiaro che, come dicevamo, è una cosa simbolica, perché il cielo non è un luogo fisico, quindi non è che dobbiamo salire. Spesso abbiamo purtroppo inteso la nostra vita cristiana anche come un salire, no? Staccarsi da quello che è terreno, purificandoci da quello che è carnale per andare a quello che è spirituale, dimenticando appunto che è il Signore per primo che apre questa porta e fa scendere i cieli, no? Già Isaia, no? Dimostra questa dinamica, no? Abbiamo visto Giacobbe, ma poi ancora con tutta l'incarnazione. Quindi non è alla buddista uno sforzo dell'uomo che deve scalare il cielo, perché questa diventa spesso una tentazione babelica. La torre di Babele nascondeva questo tranello, noi che dobbiamo farci un nome, scalare il cielo. In realtà è un comando, perché è Dio che vuole che siamo dove Lui è. Sali, imperativo, no? E quindi c'è queste ascensioni di Enoch, di Elia, di Mosè, ecco, tutte queste situazioni che indicano che il personaggio, ecco, che si mette in ascolto, il profeta, ma noi diremo poi appunto chiunque, qualsiasi credente, no, che apra l'orecchio e vive nella dimensione dell'ascolto allo spirito, viene chiamato a salire, quindi a stare con Dio. Salire ancora una volta per vedere, ti mostrerò le cose che devono accadere in seguito. Ancora una volta non si tratta tanto delle cose ultime, il futuro, quello che chiamiamo l'escatologia, anche questo è stato spiegato bene nell'introduzione, no? Sì, partito. Vabbè, non funziona. Partito da solo questo. C'è un contatto un po' così. Ecco, speriamo che tenga. Non l'avevo toccato io. Con la voce si vede che la voce che parla come una tromba. E le cose, dicevo, non sono tanto le cose future, ma si tratta delle cose che vengono rivelate, le cose. Si sente uguale, no?
Prova.
Grazie Carlo, sempre. Ma vediamo. So, sì. Sembra che funzioni, ma è un falso contatto così. Vabbè, cerco di parlare un po' più forte, vediamo se poi magari riparte. Allora, ti mostrerò le cose che devono accadere in seguito. Accadere in seguito, dobbiamo stare attenti allo svolgimento, alla dinamica del testo, perché appunto, ripeto, non si tratta di chissà quali cose future, misteriose, ma tre cose che avvengono e che vengono mostrate e che quindi vengono decodificate da colui che scrive e colui che è chiamato a trasmettere questo messaggio. E vedremo che si tratta di un personaggio seduto, un libro e un agnello. Queste sono essenzialmente le tre cose che poi vengono, che devono accadere, che vengono mostrate in seguito. Allora, subito fui preso dallo spirito, quindi sempre nella dinamica di questo spirito, Giovanni fin dall'inizio che ce lo ripete, ma anche tutto il suo Vangelo, vi ricordate, il Paraclito ripeterà le parole di Gesù, sarà un altro consolatore come lui era, quindi rende partecipe di che cosa? Dello stesso sguardo che Dio ha sulla creazione. Quindi sali qui e guarda un po' queste dinamiche che sono quelle del mondo e della creazione, però viste con l'occhio di Dio. Sentite lo stesso, no? Sentite bene? Voce. E allora, ecco, la prima cosa, afferrato dallo Spirito, salito nella dimensione del cielo, c'è un trono nel cielo. E sul trono uno stava seduto. E colui che stava seduto era simile nell'aspetto a diaspro e cornalina, un arcobaleno simile nell'aspetto a smeraldo avvolgeva il trono. Bene, quindi in questa dimensione la prima cosa che compare è questo trono al centro. Ecco, anche questo magari in qualche basilica l'avete visto, qualcuno si è cimentato in questi affreschi, in questi mosaici. Il trono è sempre un ambito di governo, no? Rimanda a un governare, il trono, quindi, però non ha una dimensione statica, ma spesso una dimensione dinamica, quindi un trono nel cielo e una persona che è seduta, quindi una persona che ha questo ambito, che esercita concretamente questo ambito di governo, no? E questo personaggio come viene descritto? Viene descritto come vuoi cambiare la pila? Sì, perfetto. Bravissimo.
Questo lo va a dire.
Grazie mille, grazie mille, molto bene. Ristabilita la comunicazione uditiva. Bene, ecco, sì, meglio ancora, sì, un tantino più. Ecco, la descrizione di questo personaggio seduto sul trono ha delle caratteristiche particolari. Si vede che l'autore è esperto di pietre preziose. C'è la maggiore concentrazione di descrizione di pietre preziose nell'Apocalisse che in tutti gli altri libri biblici, e anche in molto particolareggiate, quindi si vede che è una persona che se ne intendeva. Ma comunque alcune ritornano come descrizione del divino, quindi questo personaggio nel cielo seduto sul trono che è chiamato a governare è chiaro che è assimilato a un personaggio del divino, ecco, Dio stesso che in questo diaspro cornalina e smeraldo sono le rappresentazioni appunto dell'emanazione, della luce, di tutto quello che circonda appunto il divino. Torna anche questa cosa in Apocalisse 21, quindi alla fine del libro dell'Apocalisse. Anche la menzione dell'arcobaleno, alcuni autori dicono è una specie di aureola, no? L'arcobaleno è come se fosse appunto una specie di raggiera di luce che c'è dietro questo personaggio. Attorno al trono di questo vengono presentati altri personaggi, 24 seggi, e sui seggi stavano seduti 24 anziani. Ora, gli anziani sono sempre nel mondo antico, sia in quello ebraico sia in quello greco, parte del governo di una città, la bulè nel mondo greco. Sono gli anziani che con autorità dovrebbero rappresentare gli interessi anche di tutti gli altri. 24, abbiamo già detto, quindi 12 più 12, no? Soprattutto al capitolo 21 dell'Apocalisse, questo ritornerà in maniera più chiara, i 12 tribù e poi i 12 basamenti che sono i 12 apostoli, i 12 seguaci dell'agnello. E quindi 12 più 12, noi diciamo l'antica e la nuova economia, o meglio tutta l'economia della salvezza insieme. Anche questi vengono descritti, questi personaggi, con una maniera particolare, cioè avvolti di candide vesti. La veste candida è la veste che richiama a una identità di vita che partecipa della vita risorta. Il risorto che ci trasmette nel battesimo, anche noi riceviamo la veste bianca perché siamo partecipi della vita risorta, la vita nuova di Cristo, e corone d'oro sul capo, anche qui l'oro abbiamo già capito che ancora una volta richiama il divino, e la corona richiama una vittoria, quindi in qualche modo un'autorità trasmessa. No, abbiamo già detto anche la volta scorsa che Gesù anche ai suoi apostoli dice: siederete sui 12 troni per giudicare le tribù di Israele. E quindi c'è la partecipazione di quella che è stata la sua vittoria, quindi il suo governo sul mondo, anche a quelli che poi vedremo partecipano della sua vittoria. Dal trono uscivano lampi, voci e tuoni. Ardevano davanti al trono sette fiaccole accese, che sono i sette spiriti di Dio. Davanti al trono vi era come un mare trasparente simile a cristallo. Ecco, tutto questo ammasso di simboli, ricordiamolo sempre nella nostra metodologia, ecco, non vanno poi assommati uno all'altro, no? Quando capiamo il simbolo, ecco che poi va fuso in una comprensione, una visione d'insieme. Altrimenti verrebbero fuori altre volte dei quadri un po' particolari. Ma dal trono uscivano lampi, voci e suoni. A un orecchio biblico un po' allenato c'è un chiaro rimando a un capitolo particolare dell'Esodo, dove si dice: dal monte uscivano lampi, tuoni e voci. Si sostituisce semplicemente monte con trono e siamo al Sinai. Quando il popolo esce dall'Egitto e arriva al Monte Sinai, capitolo 19 fino al 24, c'è questa grande manifestazione di Dio, no? Teofania, termine tecnico. E Dio si manifesta, quindi darà la legge, parla, e è chiaro che la sua presenza viene accompagnata anche da tutti questi fenomeni che nel mondo antico rappresentano l'efficacia della comunicazione divina. Efficace, un tuono, quindi una voce che mi arriva, ma non una vocina che faccio fatica a capire, una voce che sembra una tromba, una voce che sembra un tuono, quindi è efficace, mi arriva, mi giunge, si fa ascoltare. Lo stesso per il lampo, eccetera. Le sette fiaccole accese ne abbiamo già parlato anche nel capitolo primo e capitolo secondo, i sette spiriti di Dio. Quindi abbiamo la voce, il seduto sul trono che per noi è il Padre, abbiamo i sette spiriti, la pienezza dello Spirito, tra poco vedremo, quindi non si parla ancora del Figlio dell'Uomo, ma comparirà nel capitolo quinto. Davanti a questo trono il mare trasparente simile a cristallo. Cosa vogliono dire questi simboli? Beh, il mare, lo sapete, gli ebrei non sono i fenici, non sono navigatori, il mare... purtroppo con tutte le nostre poesie, che bello, per gli ebrei è il male sempre, Ed è un male che spesso nella Bibbia è dinamico con le sue onde, con i suoi cavalloni, no? Il fragore anche fa rumore il male. Qui invece cristallo. Ed è importante perché allora è un male, però è cristallizzato, è fermo, è lì, pietrificato. Perché siamo nell'ambito del cielo, del divino. E qui il male, certo, è lì, però è lì, trasparente, immobile, fisso. Come dire, il trono ha nella sua autorità anche questa capacità di bloccare, di immobilizzare il male, di essere controllato. Dal versetto seguente, ecco che si comincia a introdurre altri personaggi. In mezzo al trono e attorno al trono vi erano quattro esseri viventi pieni di occhi davanti e dietro. Il primo vivente era simile a un leone, il secondo vivente era simile a un vitello, il terzo vivente aveva l'aspetto come di uomo, il quarto vivente era simile a un'aquila che vola. I quattro esseri viventi hanno ciascuno sei ali, intorno e dentro sono costellati di occhi. Ecco, dopo aver presentato appunto questa figura, i 24 anziani, questo consiglio superiore che c'è intorno al Signore, ecco che c'è, col numero 4 si richiama che questa operatività divina è universale. Quattro viventi, abbiamo già visto, no? Il 4 rappresentano le quattro dimensioni della terra. Qui poi oltretutto fiere, quindi bestie selvatiche, il vitello, bestie domestiche, l'uomo, l'umanità, e gli uccelli. Quindi vedete che anche qui nelle quattro bestie che vengono, quattro raffigurazioni meglio, che vengono menzionate, sì, c'è un chiaro richiamo al cosmo, no? Quindi a tutto il mondo. Abbiamo già visto che gli occhi, pieni di occhi davanti e dietro, appunto rimandano una capacità, non tanto come quando si vedono raffigurati, no? Gli occhi del pavone come le piume, ma la capacità totale di discernere. Quindi rappresentano questa quattro esseri viventi, quattro costellazioni, quattro punti cardinali, insomma tutta la creazione nella sua capacità di vedere, di discernere. È una fusione un po' tra due testi, se voi andate a rivedervi con calma, e spero che lo facciate perché aiutano moltissimo questi lavori che facciamo a casa, leggervi con calma il capitolo 6 di Isaia e il capitolo 1 di Ezechiele, Isaia 6, Ezechiele 1. Poi tornate a rileggervi questa pagina e vedete che capite meglio, perché questi simboli sono stati usati prima di Giovanni da questi profeti dell'Antico Testamento. Capitolo 6 è la vocazione di Isaia, capitolo 1 di Ezechiele è la visione del carro e appunto ha queste dinamiche, no? Con gli esseri viventi che hanno le ali e questi occhi per vedere. L'unica differenza, per esempio, che in Isaia non si tratta di quattro esseri viventi ma di serafini, però sono sfumature. Allora, questi quattro esseri viventi giorno e notte non cessano di ripetere: santo, santo, santo il Signore Dio l'Onnipotente, colui che era, che è e che viene, o che continua a venire, meglio, perché è un participio. Quindi questi quattro esseri viventi cosa hanno come presenza, come primo ruolo, cosa fanno? Ecco, hanno questo compito di questa liturgia, questo esprimere questo culto, far conoscere a tutti Dio come Pantocrator, che noi traduciamo come onnipotente, ma più che onnipotente è colui che ha tutto, ha la potenza su tutto, cioè tiene tutto con energia, potremmo dire. Quindi appunto che tutta la creazione gli è in mano, nulla sfugge, e ha il potere appunto di, vedremo, sia di trasmettere appunto quella che è la sua parola, il suo spirito, la veste candida, uno stile di vita risorto, e sia di bloccare e vincere il male. Il dio delle schiere, Yahweh Sabaoth, e la traduzione, appunto, il corrispondente ebraico della traduzione greca Pantocrator. Ireneo di Leone è il primo che vede in questi quattro esseri viventi, li identifica con gli evangelisti. Ho detto che rappresentano tutto il cosmo. La visione di Ezechiele, poi, tra l'altro, ogni essere vivente aveva quattro facce di questi quattro simboli che vengono rappresentati. Qui invece vengono divisi in qualche modo, ognuno ha una sua faccia singola, vedete che ci sono delle differenze. Ma la simbologia, anche se poi si cambia l'angelo con l'uomo, perché per esempio in Origene vedrete anche alcune volte gli evangelisti, per esempio Matteo, alcune volte un uomo, ma spesso è un angelo che lo rappresenta, no? Quindi ci sono queste sfumature, oppure l'aquila per Giovanni. Ma appunto rappresentano ancora una volta tutta la creazione, questa lode cosmica della creazione, che troviamo per esempio anche nel capitolo terzo di Amos, oltre che in quelli che vi ho detto di Isaia e di Ezechiele. E ogni volta che questi esseri viventi rendono gloria, onore e grazie, l'Eucaristia, il termine che viene usato, a colui che è seduto sul trono, che vive nei secoli dei secoli, i 24 anziani si prostrano davanti a colui che siede sul trono e adorano colui che vive nei secoli dei secoli e gettano le loro corone davanti al trono dicendo: tu sei degno, Signore Dio nostro, di ricevere l'onore e la potenza, perché tu hai creato tutte le cose, per la tua volontà esistevano e furono create. Ecco, vedete questa liturgia cosmica, anche i 24 anziani confermano quello che hanno detto i quattro esseri viventi e si uniscono tutti in questa lode veramente generale, totale, verso Dio come creatore, come onnipotente, comunque colui che è seduto, quindi appunto che esercita un potere, un'autorità, e colui che vive, viene ripetuto parecchie volte, no? Che era, che è e che viene, e appunto è colui che è sempre il vivente, da sempre e sempre lo sarà, Signore del cosmo e della storia. Questa appunto è la prima parte di questa visione iniziale, di questa liturgia stupenda, no? Che questo veggente dell'Apocalisse che ci ha portato in questo ambito del divino. Giustamente diceva anche Carlo nella sua introduzione che ogni liturgia, questa è una piccola applicazione, una parentesi, ecco, noi pensate come viviamo le nostre liturgie, no? Ma queste pagine ci vengono dette, a parte che anch'io l'avevo detto la volta scorsa, tutto l'ambiente dell'Apocalisse è un ambiente cultico, no? Abbiamo detto che è proprio fatto, un libro scritto per essere letto in una liturgia e per essere capito, interpretato in un'assemblea liturgica. Però ecco, tutte le nostre liturgie dovrebbero mai dimenticare questa dimensione, no? La nostra dimensione umana, che è così unita alla dimensione divina, e che come prima cosa ci chiede un ringraziamento al Signore che è il vivente, che è vicino, che è luminoso, che è luce alla nostra vita, no? E tutte queste cose bellissime che ci ha espresso questo testo. Il capitolo quinto continua con altra serie di visioni, siamo sempre nello stesso ambiente, e il veggente dell'Apocalisse introduce un'altra sezione, le cose, vieni a vedere le cose che devono accadere. Ecco, la prima cosa, se possiamo chiamare, l'abbiamo vista, colui che siede sul trono, e questa liturgia. La seconda, vi dicevo, è il libro, e qui si introduce questa visione di questo libro che è parte dell'intervento salvifico di Dio nella storia. È da Dio che arriva, Dio che ci parla, no? Come sempre dobbiamo intendere quando apriamo le pagine della scrittura. E i primi cinque versetti introducono questa specie di dramma, no? Vidi nella mano destra di colui che sedeva sul trono un libro scritto sul lato interno e su quello esterno, sigillato con sette sigilli. E vidi un angelo forte che proclamava a gran voce: chi è degno di aprire il libro e di scioglierne i sigilli? Ma nessuno, né in cielo, né in terra, né sottoterra, era in grado di aprire il libro e di guardarlo. Io piangevo molto, perché non fu trovato nessuno degno di aprire il libro e di guardarlo. Ecco una specie di suspense, no? Allora c'è questa bella visione, siamo nella luce, eccetera, la liturgia cosmica, si vede il libro, la mano destra di colui che sedeva sul trono, eh? Allora già il trono, abbiamo detto, rappresenta autorità, la mano destra è la mano appunto dell'autorità, la mano di Dio, quindi come dicevo giustamente il libro viene da Dio, viene offerto da Lui stesso, già in Ezechiele capitolo secondo, no? Si diceva al profeta: prendi questo libro, mangialo, interiorizzalo, vi ricordate, il rotolo da mangiare, da masticare, no? Un libro scritto sul lato interno ed esterno, cioè un messaggio completo, non c'è più uno spazio libero, tutto il rotolo da tutte le parti è pieno, quindi come dirà poi un altro santo, il Signore ci ha detto tutto quello che doveva dirci nella scrittura, che è il suo figlio, che è il verbo. Non c'è praticamente più nessuna parola da aggiungere, tutto è già stato detto. Certo, tutto deve essere interpretato ed è qui che si introduce il dramma. Il libro c'è, la manifestazione c'è, non era la pila, ma è sigillato. E quindi in qualche modo il messaggio è completo, ma è inaccessibile. C'è. Viene donato, viene rivelato, Dio si manifesta, il suo piano viene rivelato, no? Però in qualche modo è incomprensibile finché non viene aperto, è un libro chiuso, sigillato. Questo è un po' il dramma appunto che viene presentato in questo capitolo. I primi padri della Chiesa cercano di capire: ma di che libro si tratta? Perché potrebbe essere il libro della vita, il libro dei viventi di cui si parla altrove nell'Apocalisse, già al capitolo terzo, no? Vi ricordate, il vivente sarà scritto nel libro della vita, torna al capitolo 20, 21, oppure anche il capitolo 4 della lettera ai Filippesi. Per Origene, per esempio, si tratta dell'Antico Testamento e ha una sua ragione, ecco, non è il libro della vita ma è l'Antico Testamento. Se noi prendiamo per esempio i racconti anche evangelici, oh, perfetto, forse sì, ecco, perfetto, mamma mia, la tecnologia ci è venuta in aiuto, perfetto. Dicevamo, i racconti evangelici che trattano del Signore risorto, cosa dicono? Che è Lui che partendo, ricordate Luca 24 per esempio, partendo dalla legge, i profeti e i salmi, cioè la parte della scrittura che noi chiamiamo libri storici, profetici e sapienziali, cioè tutto l'Antico Testamento, iniziò a spiegare quello che riguardava Lui. Ecco, quindi il Cristo risorto, il suo mistero, il vertice della nostra fede, viene compreso nell'Antico Testamento, ma solo grazie all'intervento del risorto. E vedremo che questo è un po' il senso anche di questa pagina, no? Grido di angoscia, chi potrà aprirlo? Nessuno è in grado di aprirlo e di guardarlo, ossia di leggerlo, cioè di leggere e di capirlo, no? Uno degli anziani mi disse: non piangere, ha vinto il leone della tribù di Giuda, il germoglio di Davide, e aprirà il libro e i suoi sette sigilli. Qualcuno dice: uno degli anziani, chi è? Anche qui i commentatori si sbizzarriscono, per qualcuno è Giacomo, vabbè, è uno degli apostoli, è già morto, quindi nella dimensione celeste potrebbe essere lui che dice: va bene, non piangere perché ha vinto. E questi termini che vengono introdotti sono molto interessanti perché, ecco, ci aprono già la comprensione del personaggio che sarà il prossimo a comparire sulla scena, no? Il leone della tribù di Giuda è un'espressione che troviamo al capitolo 49 del Genesi e rappresentava il Messia. Ritorna anche poi al versetto 2 del capitolo 6 che leggeremo tra poco, si dirà proprio che compare un personaggio che uscì vittorioso per vincere ancora. Ecco, ha vinto il leone della tribù di Giuda. siamo chiaramente di fronte appunto a una raffigurazione del Messia, che come prima simbologia, ecco, viene presentata come il leone di Giuda, quindi discendente della tribù di Giuda, come Gesù di Nazaret. Seconda rappresentazione, il germoglio di Davide. Questa è la visione del capitolo 11 del libro di Isaia, vi ricordate? Un pollone, ecco questo tronco che viene tagliato, però c'è il pollone, il germoglio della radice di Davide che ributterà, e su lui ci sono i sette spiriti, e quindi anche qui il Messia ripieno dello Spirito Santo. In realtà appunto germoglio è la parola ebraica, la parola greca è rizza, che alla lettera vuol dire radice, quindi qualcheduno dice anche la radice della tribù di Giuda, e forse questa l'avrete vista rappresentata, no? La radice di Jesse, alla Consolata, se venite in sacrestia, c'è uno stupendo bassorilievo ligneo che rappresenta proprio Jesse addormentato, e dalla sua pancia che esce questa pianta, ma la trovate in tante raffigurazioni, per esempio anche in Bucovina, i famosi monasteri tutti affrescati all'esterno, molti di questi hanno questa radice di Jesse, che da questo padre del re Davide arriva fino a Gesù. E aprirà questo germoglio, questo leone di Giuda, aprirà il libro e sui sette sigilli, quello che vi dicevo, l'interpretazione, anche non solo Luca 24, ma il capitolo 5 di Giovanni, per rimanere nell'ambito della teologia di Giovanni stesso, no? Mosè parlava di me, è lui che disputa, no, con i farisei e dice questo, no? Se leggeste attentamente Mosè capireste chi sono io. Ecco l'interpretazione dell'Antico Testamento per capire chi è Gesù, altrimenti non si riesce a capirlo. E Paolo è anche molto chiaro nella seconda lettera ai Corinti, al capitolo 3, un velo era steso sui loro occhi, indicando quegli ebrei che leggono la Torah ma non capiscono, non possono capire, perché hanno un velo sugli occhi. Mentre è il Cristo che svela, che toglie questo velo e riesce a far comprendere la portata anche delle antiche profezie. Questa è un po' la nostra lettura, con buona pace dei nostri fratelli maggiori. Dal versetto 6 si scioglie un po' questa tensione, questa domanda, ecco, che è un po' angosciosa, che aveva posto l'angelo. Vidi in mezzo al trono, circondato dai quattro esseri viventi e dagli anziani, quindi allo stesso posto dove prima c'era il personaggio seduto, lì, in mezzo al trono, un agnello in piedi come immolato, aveva sette corna e sette occhi, i quali sono i sette spiriti di Dio mandati su tutta la terra. Giunse e prese il libro dalla destra di colui che sedeva sul trono. Ecco, sciolto un po' questo enigma. Come dire che Gesù risorto, questo germoglio, questo leone di Giuda, vedete, colui che è il leone è anche una radice ed è anche l'agnello. Dice, come fa un leone a essere l'agnello? Però ecco perché dicevamo che questi simboli non vanno messi tutti uno sopra l'altro, uno accanto all'altro, no? Ma vanno fusi insieme per la comprensione. Si parla sempre del risorto, di Gesù risorto, no? Che prima è presentato come leone, poi come radice, come germoglio e poi come agnello. Un agnello che tra l'altro appunto è in piedi, però è sgozzato, come immolato, quindi anche lì di difficile rappresentazione. È come dire che Gesù risorto è in Dio, perché è nel trono, è in mezzo al trono, però è circondato dai quattro esseri viventi, quindi è al centro della storia umana e della storia di salvezza, i 24 anziani, 12 più 12. Ecco la decodificazione dei simboli, no? L'agnello ci rimanda a due testi essenzialmente fondamentali, ci sono tanti altri, ma soprattutto Esodo 12, l'agnello pasquale, e quando si parla della preparazione della Pasqua, quindi la grande liberazione nella lunga notte di liberazione dall'Egitto, quindi la schiavitù, il peccato, la dimensione del demoniaco che è presentata anche dall'Apocalisse. Ecco, l'agnello è colui che libera. E Isaia 53, che grazie a questo termine aramaico, talia, ha l'ambivalenza di poter presentare l'agnello e il servo, infatti anche il servo, servo e agnello, vedrete che nella teologia giovannea, ma anche appunto in quella isaiana, sono due termini praticamente equivalenti, che si possono alternare tranquillamente per parlare della stessa dimensione. E sono quelli che usa proprio Giovanni già dal capitolo primo del suo Vangelo e fino al capitolo 19, che non gli sarà spezzato alcun osso, perché lui è l'agnello pasquale al quale non si spezzano le ossa, no? Quindi Cristo in croce è una cosiddetta inclusione, no? Giovanni dall'inizio capitolo primo fino al capitolo 19 presenta Gesù come l'agnello, e vedete che nell'Apocalisse ritorna. Sette occhi, come Zaccaria al capitolo 4 rappresentava ancora una volta la capacità di discernimento, le sette corna, quindi il plenipotenziario, no? La maggiore potenza e forza possibile. Il leone, quindi la radice, l'agnello, è il criterio ermeneutico dell'Antico Testamento. Come alcuni brani, per esempio come il capitolo 8 degli Atti ci rappresenta, vi ricordate l'eunuco sul carro, no? Legge Isaia, anche lui non capisce, e allora sale Filippo e gli apre, perché gli apostoli, come potete fare voi da adesso, no? Da sempre, e fa ogni battezzato, hanno questa capacità come il risorto di aprire la scrittura e poterla spiegare. Ecco che Isaia 53 viene spiegata, sì, ti spiega il servo, l'agnello, il Cristo risorto. E allora si apre alla comprensione. Ed ecco che lui arriva da colui che è seduto, prende il libro dalla destra, quindi da Dio stesso esce questa parola, la prende su di sé, lui è il Verbo, lui è questa parola. Ed ecco che si scatena di nuovo un'altra stupenda liturgia, una liturgia cristiana che poi viene modellata in qualche modo su quella del Tempio. Se noi mettessimo di fianco la liturgia sinagogale, la liturgia cristiana come rappresentata dalle costituzioni apostoliche, come descrivono un po' questi capitoli 4 e 5 dell'Apocalisse, e per esempio lo schema del canone eucaristico, ogni volta che andiamo a messa ascoltiamo, no? Il sacerdote, che il prete che recita, prega secondo il canone eucaristico, vedremo che lo schema spesso è questo e ritorna. C'è sempre una cosiddetta anamnesi, una memoria e benedizione della creazione, una lode per la creazione, come anche qui al capitolo 4. C'è sempre una benedizione del creatore, quello che in ebraico era chiamato la Kedushah, Kadosh, no? Il santo. Anche noi abbiamo poi questo schema santo, 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 no? Il santus. La benedizione della Torah o della storia di Israele, nel capitolo 5, no? Quando si parla del libro, è proprio questo, no? Memoriale dell'Antico Testamento, presentazione dell'agnello immolato. E poi una memoria dell'esodo, quindi della redenzione, che c'era già nella liturgia sinagogale, ritorna nella liturgia cristiana, capita in questo percorso esodale, esodico, capito in Cristo Gesù. E c'è anche la seconda parte del capitolo 5 qui dell'Apocalisse, fino all'amen liturgico che vedremo, appunto i versetti qui 9 e 14, l'amen finale. Quindi l'annuncio della morte, proclamazione della risurrezione del Signore in attesa della sua venuta, benedizione finale, amen. E questo è un po' lo schema, no? di questa liturgia. Quindi anche questo passo ci indica radici antiche di una liturgia vissuta. Versetto 8: quando l'ebbe preso, i quattro esseri viventi e i 24 anziani si prostrarono davanti all'agnello, l'adorazione, no? Prostrarsi, chinarsi a terra. Avendo ciascuno una cetra, chitara in greco, coppe d'oro colme di profumi, che sono le preghiere dei santi, e cantavano un canto nuovo. Quindi anche dei gesti di adorazione, la prostrazione, noi abbiamo un po' anche dimenticato, siamo un po' ingessati nella nostra liturgia, no? La liturgia ebraica e quella orientale coinvolgono molto di più anche il corpo. Da noi sono rimasti i monaci, per esempio, no? A un benedettino, no? A usare molto anche queste prostrazioni, inchini, ogni volta che si pronuncia il santo, per esempio, si inchinano, eccetera, no? Noi rimaniamo sempre un po' rigidi, ma però ecco, c'è questo anche nella nostra liturgia, e hanno questo strumento in mano, la cetra, quindi da sempre la liturgia accompagnata a un canto, a una melodia, a un suono. Qualcuno ha voluto dire nelle norme per l'uso liturgico, no, che l'organo è l'unico strumento adatto per la santa liturgia. In realtà poi vediamo che gli angeli ne usano anche parecchi, quindi saremmo anche legittimati noi a prendere le nostre chitarre, però usate magari in un certo modo, certamente. Coppe d'oro. Ancora una volta gli abbiamo già parlato di questo simbolo, un contenitore d'oro, appunto è sempre legato in qualche modo al divino, la coppa si raccoglie, in questo caso il profumo viene decodificato immediatamente, l'autore stesso che si dice: ma cos'è questo profumo dentro la coppa? Sono le preghiere di tutti i santi, cioè le nostre preghiere. Nel canone eucaristico primo è l'unico in cui c'è questa menzione, per le mani del tuo angelo santo fa che questa offerta sia portata all'altare del cielo. È questo, molto, molto ricalca l'Apocalisse, no? Quindi le nostre preghiere, la nostra offerta, il pane che è il simbolo della nostra vita quotidiana, ciò che è essenziale alla nostra vita, il vino che rappresenta ciò che non è essenziale ma che in qualche modo è importante, la gioia, il di più della nostra vita, ecco, viene offerto e viene portato dall'angelo sull'altare del cielo, no? Ecco, questo è quello che avviene anche qui. Cantavano un cantico nuovo, nel Salmo 96 parla già del canto nuovo, Isaia 42. E a che cosa era applicato? Al canto della liberazione, la liberazione dall'Egitto, la persona liberata. Quindi siamo come davanti a una specie di terzo esodo, un canto nuovo. Poi Giovanni ama moltissimo questa parola, tutto è nuovo nell'Apocalisse. E questo canto nuovo è rivolto questa volta all'agnello, non al Dio creatore e Signore della storia, ma a colui che è degno di prendere questo libro, quindi assumere su di sé la capacità comunicativa di Dio stesso tramite lo Spirito, di portare la sua parola. Il Vangelo di Giovanni è quello che ricorda dove Gesù stesso dice: io ripeto le parole del Padre, io vi porto una parola che non è mia, ma che vi arriva da Dio stesso, da Dio Padre, non è invenzione sua. No? Sei degno di prendere questo libro e di aprire questi sigilli, e vedremo tra un po' comincerà l'apertura di questi sigilli, e quindi la rivelazione tramite l'Antico Testamento delle dinamiche della storia. E perché è degno di poter fare questa operazione? Perché è stato immolato e hai riscattato per Dio con il tuo sangue uomini di ogni tribù, lingua, popolo e nazione, e hai fatto di loro per il nostro Dio un regno di sacerdoti, e regneranno sopra la terra. Hai riscattato, nel testo originale agorazzo, hai acquistato, quindi grazie a questo dono della propria vita, ecco che arriva alla possibilità appunto di poter aprire questa strada anche a tutti gli altri, no? Aprire non solo la comprensione, ma dando il proprio sangue, ecco che loro possono in qualche modo compiere quella che era la loro identità, la loro vocazione. Vi ricordate, abbiamo menzionato già questo passaggio all'Esodo, dove si dice: voi siete una nazione santa, un popolo sacerdotale, un regno di sacerdoti. Israele quindi arriva al compimento della propria vocazione solo quando il Messia, l'agnello, la radice, il leone, può attraverso il suo sangue aprire la strada anche a tutti gli altri e fare in modo che possano giungere alla pienezza della loro vocazione. Versetto 11, e vidi e udì, questa esperienza visiva e uditiva insieme, udì le voci, anche per forzare un po' il testo in questa maniera, no? Non si vede una voce, si ascolta, no? Quindi, comunque, vidi e udì voci di molti angeli attorno al trono, agli esseri viventi, agli anziani, il loro numero era miriadi di miriadi e migliaia di migliaia. E diceva una gran voce: l'agnello che è stato immolato è degno di ricevere potenza, ricchezza, sapienza e forza, onore, gloria e benedizione. Quindi anche tutto, diciamo, questo corte, questo mondo angelico, che è la trasmissione del messaggio, noi sappiamo che angelos vuol dire messaggero, no? Tutto ciò che fa in modo che il messaggio divino sia trasmesso, partecipa di questa liturgia. Dicevamo già prima, no? L'angelo santo che prende la nostra offerta e la porta sull'altare del cielo. Daniele capitolo 7, il capitolo 29 del primo libro delle cronache, no? E dicono a gran voce, ancora una volta ribadiscono quello che abbiamo sentito prima: l'agnello che è stato immolato è degno di ricevere potenza, sapienza e forza. Anche se anche qui ricevere, c'è il verbo labein, è degno di prendere, non ricevere. Onore, gloria e benedizione. Ricordate anche il capitolo secondo della lettera ai Filippesi, no? Ogni ginocchio si pieghi davanti a lui, questa liturgia cosmica del Cristo Redentore e risorto. E oltre agli angeli, anche tutte le creature, versetto 13, nel cielo, sulla terra, sottoterra, nel mare, tutti gli esseri che vi si trovavano, udì che dicevano a colui che siede sul trono e all'agnello: lode, onore, gloria e potenza nei secoli dei secoli. E i quattro esseri viventi dicevano Amen e gli anziani si prostrarono in adorazione. Ecco che termina questa stupenda liturgia, questo libro letto, interpretato, ecco che ci riporta una parola che esce dal Padre, viene comunicata attraverso l'agnello e quindi il risorto che ne apre la comprensione, e tutta la creazione, gli angeli, le creature del cielo, tutto il cosmo, gli esseri viventi, quindi la storia della salvezza, la creazione, la terra stessa che partecipa di questa liturgia. Non dimentichiamocene mai, perché sempre è in moto questa liturgia, non è che è una visione di Giovanni che dice ho visto che in quel momento è successo quello, poi chiuso il cielo, chiusa la pagina, la liturgia è finita. No, nel cielo questa dimensione continua sempre, perché in Dio è un eterno presente, abbiamo ripetuto spesso, no? Quindi quando noi non ci chiudiamo nel mondano, nel terrestre, non dimentichiamo, quando non pensiamo che la nostra vita sia solo il nostro faticare, i nostri affanni, i nostri sagrini, tutte le cose che viviamo ogni giorno, allora abbiamo uno spiraglio anche noi su questo tipo di liturgia che è sempre in atto, Gli angeli, momento per momento, i santi, la creazione, tutti quelli che sono già arrivati a partecipare della sorte dell'agnello con lui, sono lì che cantano sempre, dal mattino alla sera, noi diremmo, come dicevo, per nostre categorie, diciamo così, no? Ecco, per capirci. E arriviamo al capitolo sesto, in cui, mamma mia, cerchiamo di vedere l'apertura dei sigilli. I primi quattro hanno uno schema, il sette è sempre, quasi sempre, diviso in uno schema di 4+3. Anche qui, la creazione, il divino, il cerchio nel quadrato, il triangolo nel quadrato, eccetera. I primi quattro sigilli ci presenteranno quattro cavalieri, sono essenzialmente l'umanità nelle sue dinamiche, e poi tre momenti celesti. Siamo al primo settenario, appunto quello che svela delle costanti della storia, le dinamiche che agiscono all'interno della nostra storia, grazie all'agnello che apre la comprensione dell'Antico Testamento. Vedi quando l'agnello sciolse il primo dei sette sigilli, l'Antico Testamento che svela la nostra storia come storia di salvezza, non è una storia qualsiasi, non è una storia banale, non è un succedersi di avvenimenti senza senso, ma è una storia di salvezza. la manifestazione divina, vidi, udì, vi ricordate in capitolo 3 diceva già: ho aperto una porta e nessuno la può chiudere. Ecco che l'agnello comincia a sciogliere, ad aprire questi sigilli e quindi a svelare il contenuto. E il primo di questi quattro esseri viventi diceva con voce di tuono: vieni. Quello che poi il grido che verrà ripetuto al capitolo 22 alla sposa, no? Vieni. E quindi fa avanzare e vidi, ecco un cavallo bianco. Colui che lo cavalcava aveva un arco, gli fu data una corona ed egli uscì vittorioso per vincere ancora. Allora, il cavallo è simboleggiato come una forza lanciata nella storia, no? Zaccaria, al capitolo 1, al capitolo 6, è il primo che ci presenta questi cavalli, no? Il bianco, lo sappiamo già, è un colore che viene assimilato alla risurrezione, alla vita nuova, alla vittoria sulla morte. E quindi il cavaliere bianco anche qui ci rimanda a quella che è la fine dell'Apocalisse, dove si parlerà del cavaliere bianco che è il Messia stesso. Però attenzione, qui in questo ambito, in questo quattro che dicevamo, le dinamiche della storia, non si parla dell'agnello che abbiamo appena visto in piedi, sgozzato così, ma si parla della dignità umana portata al suo compimento. Il cavaliere bianco rappresenta quindi una delle dinamiche fondamentali della storia ed è la vita risorta. Cioè, noi non siamo solamente mortali, fragili, peccatori, ma abbiamo in noi la possibilità di vivere le dinamiche del risorto, del cavaliere bianco per eccellenza che è il Signore risorto. Aveva un arco, gli fu data una corona, quindi è sempre importante anche questi simboli, il cavaliere bianco che ha un arco, quindi l'arco che rimanda certo alla guerra, quindi uno strumento di lotta, quindi combatterà quello che sarà il male, quello che ci impedisce di partecipare alla vita risorta. La corona è già però un simbolo di vittoria. L'arco può anche rimandare però secondo qualcuno all'arco dell'arcobaleno, no? L'arco sulle nubi, l'arco appoggiato sulle nubi. Vabbè. È comunque il re sacerdote vittorioso sul male. Quindi la prima forza che governa la storia è la risurrezione di Cristo. Quando l'agnello aprì il secondo sigillo, udì il secondo essere vivente che diceva: vieni. Quindi l'Adam viene rappresentata in un'altra delle sue caratteristiche fondamentali. E cosa esce? Questa volta esce un altro cavallo, rosso fuoco. A colui che lo cavalcava fu dato il potere di togliere la pace dalla terra e far sì che si sgozzassero a vicenda, e gli fu consegnata una grande spada. Questa volta il cavallo è rosso, e il simbolo è abbastanza chiaro, perché il rosso è quasi sempre il simbolo di ira. Quando si dice nella Bibbia ebraica che Dio si arrabbia, si dice gli si arrossa il naso. Noi traduciamo Dio si arrabbiò, no? Ma il testo sta scrivendo gli si arrossò il naso, perché nel rossore del naso c'è l'ira. Quindi il rosso rimanda in primo luogo all'ira, poi anche all'odio. Genesi 4, Caino prima si accende di questo rosso. E quindi si rappresenta una forza che ha in mano una spada, quindi politico-militare, che toglie la pace. La seconda forza che governa la storia, come sappiamo molto bene, è il conflitto, la divisione, il clima omicida. Si sgozzassero a vicenda, siamo tutti fratelli, ma come Caino e Abele ci sgozziamo a vicenda. E questa è un'altra dinamica della storia che comprendiamo e sulla quale dobbiamo riflettere come comunità cristiana. E questo ci dice l'Apocalisse. L'agnello apre il terzo sigillo, udì il terzo essere vivente che diceva: vieni. E cosa viene fuori? Un cavallo nero. Il nero cos'è? Simbolo della morte. Colui che la cavalcava aveva una bilancia in mano, ma vedremo che modalità ha questo tipo di morte. Una bilancia in mano, la bilancia è simbolo del commercio. è un simbolo zigos che vuol dire anche gioco, ma in questo caso è il simbolo del commercio. E udii come una voce in mezzo ai quattro esseri viventi che diceva: una misura di grano per un denaro, tre misure d'orzo per un denaro, olio e vino non siano toccati. Cosa vuol dire tutta questa espressione? Vuol dire una cosa che conosciamo benissimo. Quando noi decodifichiamo questi simboli, vediamo un qualche cosa che è sotto i nostri occhi sempre, tutti i giorni, e cioè la sproporzione tra il salario e il potere d'acquisto. E il povero è sempre fregato. E questo è un gioco dei potenti. Quindi la terza forza che domina la nostra storia è la politica di ingiustizia a danno del povero. Perché il cambio giusto sarebbe un denaro, che la paga il salario di una giornata di un lavoratore, lo sappiamo dal Vangelo anche, per 16 misure d'orzo. Quello era il cambio normale. Allora, dire un denaro per una misura vuol dire un'inflazione tremenda. Vuol dire che la persona che si spacca una giornata compra 16 volte meno di quello che potrebbe comprare. È un'ingiustizia tremenda. Però olio e vino non siano toccati. Ah, è ricco, è furbo. L'olio e il vino sono rappresentanti i consumi della classe abbiente. Allora quelli non toccateli, perché il povero deve morire di fame, ma noi dobbiamo continuare a poter comprare quello che ingrassa le nostre feste, l'olio e il vino, deve rimanere uguale. Pensate che quando l'Apocalisse viene scritta, questo per fare anche una piccola puntata sulla storia, nel 92 d.C. Domiziano, forse l'abbiamo già ricordato, ha ordinato ai soldati di sradicare tutte le vigne della Turchia, perché la Turchia in quel momento produceva più vino che l'Italia. Il vino in Turchia viene molto bene, in Turchia vengono bene tante cose, no? le patate. E quindi i soldati sradicano, dice la storia, più della metà dei vigneti che c'erano in Turchia. Perché? Perché se no i vigneti italiani, i produttori di vite italiani sarebbero stati sfavoriti. Quindi vedete che quello che adesso fanno gli americani nel mondo lo abbiamo fatto noi da tanto tempo. Quindi ecco, tutto in qualche modo ritorna. Il potere dominante è sempre quello che stabilisce le regole del mercato. Crea la domanda e poi ti impicca con... Vedete quanto è attuale l'Apocalisse. L'agnello apre il quarto sigillo, udì la voce del quarto essere vivente, che ancora una volta questo imperativo, vieni, e fa uscire la quarta forza che governa la nostra storia e che abbiamo sotto i nostri occhi, un cavallo verde. Ci dice subito il testo: colui che lo cavalcava si chiamava Morte e gli inferi lo seguivano. Fu dato loro potere sopra un quarto della terra per sterminare con la spada, con la fame, con la peste, con le fiere della terra. Allora, un verde che sicuramente non è un verde speranza, l'abbiamo capito. In primo luogo il verde nella Bibbia è simbolo dell'effimero, la caducità. Perché non siamo in Irlanda e l'erba in Israele spunta al mattino e alla sera non c'è più. Quindi il verde per la terra della mezzaluna fertile, ma insomma per la terra di Canaan, è il simbolo dell'effimero. E poi anche il pallore cadaverico, qualcuno dice, eccolo rosso, questo verde slavato, questo verde pallido del morto. Ma una morte che ancora una volta si esplicita in un modo particolare, no? La morte come conseguenza del peccato comunque ha un potere limitato, sopra un quarto della terra ha potere, non ha potere assoluto questo cavallo, è una dinamica della nostra storia, però limitata da Dio, un quarto. E per sterminare con questi elementi, e gli elementi sono quelli che conosciamo, la spada, quindi le guerre, la fame, le carestie, la peste, le fiere della terra, eccetera, no? Nei testi evangelici questi elementi, soprattutto nel capitolo 13 di Marco e nel capitolo 21 di Luca, rappresentano l'inizio dei dolori. Per Giovanni invece no, per Giovanni ha una visione particolare, per lui in Cristo c'è già la fine, il telos, che poi è il fine. la fine, quindi è in Cristo, per cui in qualche modo vedete che adesso che abbiamo fatto questi primi quattro sigilli cambia lo schema e cominciano in qualche modo già la rappresentazione degli altri tre sigilli, che rappresentano la reazione, le conseguenze. La comunità cristiana, che è invitata all'approfondimento teologico e si invita sul male che sperimenta ogni giorno, ecco che vede già quali sono le conseguenze di questo intervento dell'agnello immolato nella storia. Non è stato così senza senso, ha lasciato una traccia profonda. Quindi anche in queste dinamiche di morte interviene. Come? L'agnello apre il quinto sigillo. E dopo l'analisi che abbiamo fatto su queste dinamiche dell'umanità e della storia, quale esito ha la storia? Bene, teniamo presente davanti la pagina delle beatitudini, perché quello che ci sta dicendo adesso l'Apocalisse può essere capito solo in quest'ottica. Vidi sotto l'altare le anime di coloro che furono immolati a causa della parola di Dio e della testimonianza che gli avevano reso. Quindi immolati, sgozzati, lo stesso verbo che era stato usato per l'agnello, assimilati nella stessa sorte. E gridarono a gran voce: fino a quando, sovrano, tu che sei santo e veritiero, non farai giustizia, non vendicherai il nostro sangue contro gli abitanti della terra? Allora venne data loro, a ciascuno di loro, una veste candida, e fu detto loro di pazientare ancora un poco, finché fosse completo il numero dei loro compagni di servizio e dei loro fratelli, che dovevano essere uccisi come loro. Le vittime dei poteri che abbiamo sentito sopra, di queste dinamiche della storia, gridano, e perché il sangue innocente grida a Dio, no? Dal capitolo 4 ancora una volta della Genesi che vi ho menzionato, col capitolo 23 di Matteo, Dio chiederà conto del sangue sparso, no? Perché il sangue grida a Lui. Tra l'altro, una nota: a causa, dice il testo, della parola di Dio, erano morti, sgozzati come Cristo, e della testimonianza che gli avevano reso. E il primo rappresenta tutti quelli che conoscono la parola di Dio e coscientemente danno la loro vita, perché hanno in sé la vita dell'agnello, vogliono imitare Cristo risorto perché vivono in comunione con Lui. I secondi, secondo alcuni commentatori, inglobano anche tutti quei martiri impliciti di persone che non conoscono la parola di Dio, ma che comunque rendono testimonianza con la loro vita, la martiria, no? Tanti martiri, e lo sappiamo, tanti non cristiani che comunque donano la loro vita per difendere i valori della fraternità, della pace, sappiamo. Questo grido è molto importante, no? Questi che hanno partecipato del sangue dell'agnello, che in qualche modo l'hanno seguito sapendo o non sapendo, dicono: fino a quando non ci farai giustizia? Perché è vero, il sangue innocente, se viene sparso, è sempre segno di una ingiustizia. Non è giusto neanche quando uno fa del male, insomma, togliergli la vita, perché la vita appartiene a Dio. Però, ecco, in qualche modo sappiamo che c'è questa dinamica. Allora, perché anche lì in bocca a quelli che sono i giusti, innocenti, c'è questa espressione forte: fino a quando non vendicherai il nostro sangue contro gli abitanti della terra, no? E l'atteggiamento comunque di colui che chiede, come nei salmi, ecco, in tante preghiere della Bibbia, chiede che Dio intervenga. Devi essere tu in qualche modo a riscattarci. Che poi vendicare, ekdikeo, nel testo originale, nel testo greco, può anche indicare difendere. Molte volte viene tradotto, ci sono tanti testi, Deuteronomio, Apocalisse anche 19, in cui viene tradotto come difendere. Quindi potremmo anche tradurre questa preghiera: fino a quando non ci darai giustizia e non difenderai la nostra vita, il nostro sangue, perché è tuo, no? Sono seguaci dell'agnello. E gli abitanti della terra non sono gli abitanti della terra così, cioè tutti i terrestri, tutti i nostri fratelli che abitano questo mondo, ma per Giovanni è un termine tecnico, come mondo, come mondano, che indica quelli che si oppongono a Cristo e al suo piano di salvezza. Quindi a tutte queste persone che coscientemente hanno messo il bastone tra le ruote, sono opposti al tuo piano di salvezza, li farai continuare così o non metterai un fine alla loro malvagità? E allora ecco che viene data questa veste candida, cioè partecipano della risurrezione di Cristo, e gli si dice di pazientare perché la storia deve arrivare a compimento, e quando ci sarà il compimento anche loro, ecco, capiranno. È il grido di Abramo, il grido di Samuele, il grido stesso di Gesù, no? E la preghiera, quando è questo grido, pensate al capitolo 18 di Luca, che rappresenta la nostra preghiera come un grido. E Dio non ascolterà forse coloro che gridano giorno e notte a Lui? La preghiera è questa, anche questo gridare. Non so, anche qui, parentesi, se nella nostra preghiera è presente questo grido di giustizia. Noi vediamo i telegiornali, vabbè, ma tanto continuano a ammazzarsi in Siria, continuano a dire, fatti loro, poi se sono islamici peggio ancora, no? Magari, ma tanto. E no, non ci siamo, sono nostri fratelli uguali come tutti gli altri. Noi dovremmo gridare a Dio per questa giustizia, perché dovunque c'è un innocente che muore, che sia di qualsiasi colore, lo sappiamo, della pelle, o che sia di qualsiasi religione, lì c'è un sangue innocente che grida a Dio, e noi dovremmo difenderlo se siamo seguaci dell'agnello anche noi, se no passiamo dalla parte degli abitanti della terra, cioè degli oppositori, no? E nella preghiera bisogna portare quindi anche questi gridi, in modo che Dio intervenga. E come interviene? Ecco il sesto sigillo. Dio risponde, non sta indifferente. E c'è questo sovvertimento delle sicurezze umane, compare in una maniera un po' sorprendente. E qui abbiamo sette fenomeni, guarda caso il numero sette che ritorna in un settenario, terremoto, sole, luna, stelle, cielo, monti, isole, quindi un fenomeno universale. E sette categorie di destinatari: re, grandi, comandanti, ricchi, potenti, schiavi, liberi. Sette fenomeni, sette destinatari per indicare questo intervento in qualche modo. L'agnello apre il sesto sigillo e comincia questo violento terremoto. Il terremoto qual è? Innanzitutto quello che scuote appunto le certezze umane. Noi siamo sempre così apoditici, pensiamo nella nostra vita di sapere qual è il bene, qual è il male, io sono bravo, gli altri sono cattivi, tutte queste cose. Dio viene spesso sotto forma di terremoto e scuote queste certezze. A me fanno più paura quelli che appunto hanno tante certezze, così sanno sempre tutto, no? E vogliono insegnare agli altri tante cose, che non quelli che vivono anche in qualche maniera nella fede i propri dubbi. Il crisis, quando anche Gesù nel Vangelo capitolo 13 di Marco, che vi ho citato con il parallelo Matteo 24, Luca 21, parla di giudizio, parla di ora che viene, spesso sono accompagnati da questi fenomeni, ma non perché il Signore mandi come adesso le inondazioni o i terremoti o questi fenomeni, ma perché questi fenomeni, che succedono comunque sempre, perché da sempre sulla terra ha piovuto, dai tempi del diluvio in poi ci sono sempre stati acquazzoni, nubifragi, allagamenti, sempre ci sono stati terremoti e sempre ci saranno, no? Ma questi segni sono quelli che dovrebbero far riflettere il credente, farlo interrogarsi sulle dinamiche appunto della storia. Qui e questi appunto reagiscono in un modo particolare, che è il versetto 16, dicevano ai monti, alle rupi, cadete sopra di noi, nascondeteci dalla faccia di colui che siede sul trono e dall'ira dell'agnello, perché è venuto il grande giorno della loro ira, e chi può resistervi? E noi che siamo buonisti diciamo, no, figurati, il Signore è così buono, misericordioso, dolce, come fa ad essere irato contro il mondo? Oppure passiamo dall'altra parte e ci uniamo al coro di quelli che dicono, ecco, vedi, il Signore castiga la terra, quindi perché è arrabbiato così? Quindi bisogna decodificarlo bene, Io vedete, siamo sempre lì con quei secondi contati, però lo lascio alla vostra meditazione, il Signore vi ispirerà. Il Signore non è indifferente, l'ira di Dio vuol dire che Lui si prende a cuore, e il discorso del male nel mondo è una cosa seria. Quindi Dio non è il nonno che si mette lì sul seggiolone e dice vabbè, intanto dai, va tutto bene, no. si arrabbia, interviene, combatte, il giorno dell'ira ha un suo senso. I piccoli e i grandi carnefici, perché poi noi non siamo magari i grandi carnefici che prendono la spada e sgozzano gli altri, ma sappiamo benissimo che una parola può ferire più della spada, un'indifferenza può ferire più che la spada. E quindi piccoli e grandi carnefici, ci mettiamo dentro anche noi la nostra vita, scoprendosi così difformi dal piano che Dio ha sull'uomo, è chiaro che vengono presi dalla vergogna e vorrebbero mai essere nati. Meno male, è una reazione che comunque ci sta. Ed è l'inizio di una, semmai di una conversione, un chiedere perdono. Gli avvenimenti negativi, quindi, della storia che succedono, sono un'occasione di riflettere sulla caducità, sulla fragilità umana che sempre ci attraversa. Noi non siamo Dio. E dopo aver svelato appunto i malvagi, no, il sesto sigillo, la presenza di Dio, Dio costituisce il mondo dei giusti. Si diceva prima, chi può resistere al giorno della comparsa di Dio e del giudizio? Bene. Capitolo settimo, vidi quattro angeli che stavano ai quattro angoli della terra, trattenevano i quattro venti perché non soffiasse vento sulla terra, né sul male, né sul mare, né su alcuna pianta. E vidi salire dall'oriente un altro angelo, il quinto, con il sigillo del Dio vivente, e gridò a gran voce ai quattro angeli, ai quali era stato concesso di devastare la terra e il mare: non devastate la terra, né il mare, né le piante, finché non avremo impresso il sigillo sulla fronte dei servi del nostro Dio. Chi può resistere? C'è un popolo che resiste. Vi ricordate anche l'episodio di Elia? Elia pensa, io sono solo a combattere tutti i profeti di Baal, tutto il mondo è perverso, e poi scopre, grazie alla rivelazione della parola di Dio, Dio stesso gli dice, guarda che ci sono 7.000 persone, cioè un popolo intero, no? 7 per 1.000, un popolo intero di persone che non hanno piegato le ginocchia a Baal, cioè al Dio di questo mondo. E così lo stesso, noi pensiamo tante volte di essere soli, ma nascostamente troveremo che ci sono tante persone, e Dio si prepara i suoi, e il suo popolo vero è già presente intorno a noi. C'è una dilazione, no? Questi quattro angeli che dicono ai venti non soffiate, i venti è sempre uno sbuffare, l'ira è un grande vento, no? E questi venti, l'Euro, Zefiro, Borea e Austro, non soffiano perché non devono ancora distruggere tutto completamente, no? E l'altro angelo è appunto, secondo quello che era anche il testo antico del libro di Ezechiele, deve imprimere questo segno, no? Per Ezechiele c'era questo Tao da imprimere, e qui ci sarà un sigillo che in questo caso appunto non è il senso del chiudere, ma un senso di appartenenza. Il sigillo vuol dire anche questo: devono mettere un sigillo sulle proprie persone, su queste migliaia. Le migliaia erano già la suddivisione del popolo nel deserto, Esodo 18, anche a Qumran si parla spesso, e infatti si parla di 144.000 assegnati provenienti da ogni tribù dei figli di Israele, 12 per 1.000 per 12. Ancora una volta questi numeri che ritornano e vengono elencati tutti, eh. C'è Manasse al posto di Dan, vi segnalo solo questo, manca la tribù di Dan perché Dan viene interpretato secondo alcuni testi dell'Antico Testamento, già anche Ireneo che lo dice chiaramente, come l'anticristo, come Satana, e allora per questo che viene tolto dalle 12 tribù si mette Manasse, però queste sono sottigliezze. Versetto 9, dopo queste cose vidi una moltitudine immensa, non siamo solo il popolo di Israele con le loro promesse di salvezza, ma è l'Israele che finalmente compie la propria vocazione, cioè si apre alle nazioni. Questa era la vocazione di Israele, diventare benedizione per tutto il mondo, non rimanere chiusi solamente noi. E 144.000 vuol dire questo, moltitudine immensa, appartenente a qualsiasi popolo e qualsiasi religione. Nessuno poteva contare, ogni nazione, tribù, popolo, lingua, tutti stavano in piedi davanti al trono, davanti all'agnello, avvolti in vesti candide, tenendo rami di palma nelle mani, e gridavano a gran voce: la salvezza appartiene al nostro Dio seduto sul trono e all'agnello. E tutti gli angeli che stavano davanti al trono partecipano di questa nuova liturgia, questa dossologia, rendimento di grazie, adoravano Dio, un altro canto cosmico, sette titoli di nuovo: Amen, gloria, sapienza, azione di grazie, eucaristia, onore, potenza e forza al nostro Dio nei secoli dei secoli. Poi poi c'è questa domanda retorica, questo personaggio, uno degli anziani, che dice: ma quelli che sono vestiti di bianco chi sono, da dove vengono? E gli rispose: signore mio, tu lo sai, no? È una domanda che si fa per, non perché deve avere una risposta, ma perché il personaggio deve spiegare. E allora il versetto 14: sono quelli che vengono dalla grande tribolazione, hanno lavato le loro vesti rendendole candide nel sangue dell'agnello. Bellissimo questo simbolo, no? Il lavare le proprie vesti ritorna alla fine dell'Apocalisse come macarismo, come beati quelli che lavano le loro vesti, una beatitudine. E lavano le vesti nel sangue, ma invece di diventare rosse diventano bianche. Vedete come la simbologia appunto dell'Apocalisse è particolare, no? E non va seguita alla lettera. E il sangue messianico, no? E chi ha lavato le vesti, quindi partecipa della vita risorta del Cristo, allora può stare davanti a Dio, stare davanti al trono. Per questo, vedete il versetto 15, per questo possono stare davanti al trono e lodare e quindi prestare servizio e rendergli culto, è la stessa cosa. Giorno e notte nel suo tempio, la presenza del tempio, e colui che siede sul trono stenderà la sua tenda sopra di loro. Vedete che il leone di Giuda era diventato agnello, adesso diventa pastore, sempre lo stesso personaggio. Non avranno più fame, non avranno più sete, non colpirà più il sole né arsura alcuna, perché l'agnello che sta in mezzo al trono sarà il loro pastore, li guiderà alle fonti delle acque della vita e Dio asciugherà ogni lacrima dai loro occhi. Questa parte appunto dell'umanità che segue l'agnello viene così costituita ed è in grado di rendere il vero culto, di servire veramente il Signore. E questo ritornerà appunto al capitolo 21 dell'Apocalisse. Quindi si è praticamente con questo sesto sigillo, si arriva al settimo all'inizio del capitolo ottavo, pensiamo di arrivare alla conclusione del settenario dei sigilli. In realtà io apro quello che sarà un discorso che poi verrà portato avanti la volta prossima, perché il settimo sigillo, invece di chiudere un discorso, fa da cerniera. E dopo che si è visto tutti questi bei simboli che abbiamo decodificato, che abbiamo visto adesso, ecco, si aprirà il settenario seguente, che è quello delle trombe, che è sempre una meditazione sul mistero rivelato da Cristo, Cristo risorto. Sarà un settenario abbastanza complesso, quello centrale dell'Apocalisse, fino al capitolo 11, e che va, io vi do solo qualche nota così in chiusura, va compreso alla luce di quelle che sono le piaghe d'Egitto, quelle che noi chiamiamo piaghe, in realtà sono i segni o colpi, anche lì segni vengono descritti, no? Come, certo, le piaghe non sono dei castighi che manda Dio, sono delle conseguenze, se volete, anche del l'agire umano disarmonico, ma comunque devono rappresentare delle occasioni di riflessione e di approfondimento. Ricordate sempre, no? Chi ha orecchi intenda ciò che lo Spirito dica, quindi approfondire anche questo messaggio. L'agnello apre il settimo sigillo, si fece silenzio in cielo per circa mezz'ora. Bellissimo, no? Avete visto il film un po' difficile di Bergman, il settimo sigillo, no? Questa pagina bianca. È un'attesa, no? Anche credo Abacuc ne parli, il Salmo 76, no? Silenzio davanti al Signore che viene. Allora c'è preannunciato questo giorno dell'ira, questa venuta del Signore che viene a fare i conti con il male, tutto quello che si oppone a tutto ciò che non fa in modo che noi siamo ciò che Lui vuole che siamo, nella nostra dignità di persone umane. E davanti a questo c'è questo mezz'ora, questo attimo di silenzio. È un po' come appunto rimanere davanti al giorno di Dio, al giudizio di Dio. Poi a questi sette angeli che stanno davanti a Dio furono date sette trombe. C'è una menzione che gli esperti potrebbero spiegarci meglio. Gli angeli che stanno davanti a Dio sono gli angeli della faccia, sono chiamati gli angeli della faccia, e sarebbe nelle gradazioni angeliche quello più in alto, in grado, sono gli angeli più vicini a Dio, quelli che stanno sempre alla presenza di Dio, davanti al volto di Dio. Tre li conosciamo perché li chiamiamo anche arcangeli, Gabriele, Michele e Raffaele, gli altri per noi sono meno conosciuti, ma sono indicati chiaramente nel libro di Enoch, che è un testo molto interessante. Se avessi il tempo ve lo spiegherei, perché siamo stati in Etiopia, è un libro scritto in lingua Ge'ez, antica, e che nei suoi capitoli, ecco, descrive molto bene queste categorie angeliche, questi mediatori, e ne spiega i nomi di ognuno e le missioni, insomma, che Dio gli avrebbe dato. Queste trombe sono ancora una volta un richiamo. Cos'è la tromba? È la voce, è sempre stata legata alla voce. La voce trasmette un messaggio, quindi un altro invito all'ascolto. Agli angeli sono date delle trombe, attenzione, tra un po' si suonerà, quindi ascoltate bene. Lo shofar era il corno che radunava i credenti per due occasioni, essenzialmente: la guerra e la liturgia. Quindi c'è gli angeli che suonano la tromba, attenzione, c'è da combattere, perché si parla poco, ma anche la nostra vita cristiana deve essere fatta di lotta spirituale. Ci sono tanti testi nella scrittura, anche Paolo, no? Prendete l'armatura di Dio, non è così solo una visione così di seguire il Signore, fare i bravi, dobbiamo come cristiani anche imparare a lottare. La tromba ci ricorda anche questo: lottare nel modo giusto, far lottare il Signore in noi. Certo, l'armatura è Lui, indossare l'armatura che è Cristo stesso, no? E poi lo shofar si suonava per la liturgia, quindi l'annuncio della remissione dei peccati, lo Yom Kippur, eccetera. E qui c'è appunto una dimensione che richiama la liturgia. Un altro angelo che viene e si ferma presso l'altare reggendo un incensiere d'oro. Gli furono dati molti profumi perché li offrisse insieme alle preghiere di tutti i santi. Ancora una volta c'è questa assimilazione tra profumo e preghiera. Sull'altare d'oro posto davanti al trono, e dalla mano dell'angelo il fumo degli aromi salì davanti a Dio insieme alle preghiere dei santi, quello che vi ricordavo prima, no? Il tuo angelo santo che porta le preghiere davanti all'altare del cielo. Però poi c'è anche la dinamica opposta. Vi ricordate la scala di Giacobbe? L'angelo sale, quindi porta le nostre preghiere a Dio, però questo incensiere adesso lo prende e lo getta sulla terra, lo riempì del fuoco dell'altare e lo gettò sulla terra. Quindi c'è sempre il messaggero, porta le nostre preghiere a Dio e porta il messaggio di Dio a noi. In questo caso il messaggio di Dio è questo fuoco purificatore. Non è ancora una volta una vendetta, un castigo di Dio, mai, non dobbiamo mai pensare in questa maniera. È il fuoco dell'amore di Dio che purifica. Però quando noi viviamo nella sregolatezza, anche il fuoco dell'amore può essere inteso come un castigo, perché se io vado fuori strada e qualcuno mi dice guarda che la strada quella lì è sbagliata, devi andare di là, in qualche modo c'è questo intervento pedagogico, no? E Dio deve farci capire che percorriamo una strada sbagliata. E ne seguirono quindi tuoni, voci di fulmini, scosse di terremoto, perché la parola purifica, giudica, sana e ferisce. E anche le ferite che ci vengono dalla parola di Dio, da questo fuoco che arriva dall'altare di Dio, sono benedette. Castiga e salva. I sette angeli che avevano le sette trombe si accinsero a suonarle. E qui ci fermiamo, appunto, lasciando appunto quello che sarà lo sviluppo successivo di queste trombe. Quindi questa mezz'ora di silenzio, un tempo breve di crisi, Dio viene a giudicare, bisogna fermarsi e contemplare. E quindi abbiamo un'altra settimana per contemplare, ecco, questa Torah che poi seguirà, questo altro messaggio che ci verrà annunciato dalle trombe degli angeli. Qualche minutino c'è per i più coraggiosi, se volete fare delle domande, che avete qualche cosa, sia per quello che era la volta scorsa e questa volta, liberi di farle. Se invece è tutto chiaro, o spiegatemi qualcosa a me.
Marco, qualcuno vede nel tuo cavaliere una figura negativa, no? Perché è un cavaliere, in questi tempi cavalieri ci sono i limiti dell'umanità, ci sono il potere politico, il potere economico, e l'equivo su qualcuno vede il potere della guerra, il potere dell'impero, è vero che è bianco come il segno della divinità, ma un altro, e poi... Oh. Cristo che annuncia Cristo. Qualcuno vede anche una vita cristiana in questo, cioè vedi tutti che mi fanno cavalieri, ti senti proprio come dietro della felicità del mondo.
Certo, certo, io infatti non è, l'avevo già subito detto che non è Cristo che annuncia Cristo, ma è semmai la partecipazione umana a quello che Cristo ci ha annunciato e quello che a lui ha potuto fare. Quindi è questa dimensione umana. Certo, la possibilità di portare la guerra, l'arco può essere usato per essere teso, lanciare una freccia e ammazzare una persona, però può essere anche usato nella maniera biblica, al capitolo 9 della Genesi, deposto sulle nubi. Io prendo l'arco, lo giro e lo metto, come quando, noi lo capiamo meglio forse, perché il nostro linguaggio dei western da giovani, da bambini, ci ha educati, si seppelliva l'ascia di guerra. Allora l'ascia è chiaro, uno strumento di morte, io posso squartare la testa di una persona, però se io prendo l'ascia e la seppellisco, ecco che porto in questo bianco che porto al cavaliere e la capacità di dominare anche questo istinto di morte che mi attraversa come uomo, come caducità umana, e di rivestirmi del bianco che è il bianco del Cristo risorto. La persona umana ha questa possibilità e quindi in questo senso si annuncia certo una caducità di una persona umana che può usare del cavallo che era il carro armato dell'antichità e dell'arco che è uno strumento di morte in un senso oppure nell'altro. No. Allora, se non c'è niente, riaffrontiamo la pioggia e torniamo a casa. Ci vediamo tra una settimana. Arrivederci. Sì, certo. Thank you.